Andiamo al prossimo, che sarebbe una domanda da parte di Elisabetta.
Elisabetta.
Una sorella che chiede una cosa che molti vogliono sapere, per questo l'abbiamo pubblicato anche sulla radio, così che voi fratelli che ci seguite potete inviare le vostre impressioni.
Potete aiutarci.
Sì. Elisabetta chiede: cari fratelli, pace, vorremmo fare sia a voi che alla Chiesa una domanda alla quale fino ad ora nessun fratello ha saputo
Ed
rispondere.
ecco che la Chiesa ha risposto. L'abbiamo ricevuto, vero? Da
Sì,
diversi
sì,
fratelli
sì, sì, sì.
preziosi. La Chiesa risponde, la Chiesa c'è.
La domanda è: perché a volte nella vita accade che veniamo a trovarci in situazioni e luoghi dove troviamo dolore, sconfitta, umiliazione e lacrime? Anche avendo pregato prima e chiedendo se fosse la volontà di Dio e avendo avuto conferma. Speriamo
Wow, ho capito cosa dice.
possiate aiutarci. Un abbraccio a tutti, pace.
Capito? A volte uno si trova confuso, capisce? Così dice, ma come? Io ho pregato, ho sentito che è volontà di Dio, e perché tutto va sta andando storto? E questa è una domanda molto profonda. Brava Elisabetta, brava E qui vogliamo rispondere un po' a tutti, ok? Perché qui
Sì.
non è solo Elisabetta, ci sono passato anch'io e fratelli e altri che passano per questo problema. E altri ci passeranno e il diavolo già sa, c'ha buon gioco perché che è successo? Allora non è ricevuto chiaro da Dio. Bene, eccoci alle risposte. Cominciamo con i fratelli.
Sì, ti leggo alcuni messaggi dai fratelli e poi chiederò a te di spiegare anche.
Sì, e grazie fratelli, siete molto molto preziosi, anzi preziosissimi. Quanto amiamo ricevere i vostri commenti.
Adriano ci scrive: cari fratelli, capita anche a me, qui nella vita dobbiamo vivere per fede. Ti do la scrittura di Ebrei 11:6. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. In questa vita siamo tutti nomadi e pellegrini. Bisogna mettere prima Gesù davanti a tutto, anche nelle situazioni difficili. Un saluto a tutto, viva Gesù, ciao!
Bravo Adriano, grazie. Io ancora non ho fatto tempo a leggere i vostri commenti,
Per te sono nuovi, eh?
però già cominciamo bene.
Angelo dice: è normale avere dolori, sconfitte. La strada per il regno di Dio non è facile. Dio non ci promise una vita senza problemi, ma una via di uscita ai problemi.
Bellissimo Angelo, bello.
Andrea, che è lo stesso Andrea della testimonianza di prima dell'evangelizzazione, lui ci dà delle scritture, Romani 8, 31 a 39, Marco 15, 33, 34. Notatevi queste scritture, potete leggerle dopo. Romani 8, 18, 1 Corinzi 9, 13, Salmo 73, 1 a 19, Matteo 26, 36 a 39 e Giovanni 10, 28. E poi Andrea dice: noi siamo membra di Cristo e come Cristo ha sofferto, così anche noi, sue membra, dobbiamo patire le medesime sofferenze, affinché la nostra fede, provata dal dolore e dal pianto, risulti perfetta e il nostro amore per il Signore sincero. Siamo pecore del Signore e i lupi ci rincorrono continuamente e grande è la nostra paura in molte situazioni della nostra vita, a volte così grande che sembra divorarci. Ma come possiamo essere divorati e soccombere davanti alla tribolazione se il Dio degli dèi è con noi? Come possiamo arrenderci se abbiamo il Signore dalla nostra parte? Sono persuaso che lo Spirito del Dio vivente dimora in me, come il fuoco di mille stelle mi dà la potenza di compiere qualsiasi impresa. Non ho paura di nulla, nessun nemico, nessun ostacolo, nessuna trappola, nessuna situazione, perché abbiamo un nome al di sopra di tutti
Al
e tutto.
di sopra di tutti e tutto.
Un nome che fa tremare l'universo
Alleluia.
e lo fa vacillare dalla paura. Quel
Alleluia.
nome è Gesù
Gesù Cristo.
Cristo. Ti amo, sorella. Hai anche tu quel medesimo spirito.
Non
Non
temere,
temere, Dio
Dio
non
non ti
ti
abbandonerà
abbandonerà
mai.
mai. Grazie, Signore.
Grazie Signore.
Super.
Bellissimo, bellissimo fratelli.
Sì,
Andrea,
sì, sì. Super.
Angela, Adriano. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
Grazie, Signore.
Bene, e poi chi viene?
E adesso uno in audio, una risposta in audio da parte di Daniele,
Daniele.
che lo sto preparando qui per metterlo, e l'ho inviato stamattina. Ok.
Così lo ascolto anch'io.
Pronto?
Sì.
Andiamo, la risposta di Daniele.
Allora, risposta alla domanda di Elisabetta. Secondo me ci sono due possibili situazioni. O noi, pur cercando di capire per il meglio quale fosse la volontà di Dio per quella situazione della nostra vita, abbiamo, pur cercando di capirla nel modo giusto tramite la parola applicata a quella situazione, tramite la preghiera, abbiamo cercato di capirla appunto nel modo giusto, poi abbiamo fatto però degli errori di valutazione e quindi poi l'andamento di quella situazione può averci fatto capire dopo che prima avevamo capito male. Oppure quella situazione era effettivamente come nella volontà di Dio, però Dio ha permesso proprio quella difficoltà per insegnarci qualcosa che ci facesse crescere, quindi trasformando quel male in bene. Queste penso sono le due possibilità.
Grazie Daniele, grazie mille per la tua risposta, Dio ti benedica. E avrei ancora un messaggio da leggere che è da parte di Elisabetta. Cioè sì. Elisabetta è una giovane sorella di 16 anni che risponde all'altra Elisabetta, prima Elisabetta, che ha chiesto la domanda.
Abbiamo diverse Elisabette.
Sì, sì, sì. Ma udite, udite questa risposta, quanto matura. A me mi ha impressionato tanto. La dolce Elisabetta. Dice, carissima sorella, noi siamo il sale della terra e dobbiamo continuare ad esserlo. Io ho capito, in base alle mie esperienze personali, che Dio ci vuole in un posto dove magari soffriremo e soffriamo, non perché vuole farci soffrire, ma per insegnarci qualcosa a noi e per dare una possibilità a chi ci circonda di vedere un po' di Gesù, uno strappo di cielo, una piccola stella luminosa per le persone che ci circondano. So che questo esempio forse non c'entra tanto, ma io spesso mi sono chiesta perché sono nata in questa famiglia invece che in un'altra. Potevo nascere in una famiglia migliore oppure in una famiglia peggiore? Eppure Dio mi ha voluto qua. Perché? Eppure è sua volontà che io sia qua e non dove magari sono suppostamente felice. Magari qua mi trovo male, però Dio mi ha voluto tra le lacrime e le sofferenze. Perché? La risposta è molto semplice. Per metterci alla prova, mormoreremo come gli ebrei nel deserto? Oppure faremo come Gesù in croce che perdonava, amava, lodava Dio, pregava e accettava la volontà di Dio? Tutti noi pensiamo, io compresa, ma è la volontà di Dio che io soffra? E da quel che ho capito in base ad esperienze vissute è che no, non è volontà di Dio che noi soffriamo. E allora perché soffriamo? Molto semplice, perché la vita è fatta di sofferenze a causa del peccato originale di Adamo ed Eva. Una sofferenza può insegnarti tante cose che altrimenti non capiresti. Una sofferenza può mettere alla prova la tua fede. Una sofferenza non è sempre negativa. Può darsi che questa sofferenza ci sia perché quelli intorno a te l'hanno causata, avendo magari loro stessi dei problemi. Dio non ha creato un mondo di sofferenze, ha creato un mondo dove non c'erano sofferenze, ma poi, a causa del peccato di Adamo ed Eva, è diventato una sofferenza. Pensa a Gesù. Era volontà di Dio che lui fosse messo in croce, era volontà di Dio che lui morisse tra le sofferenze, però lui lo ha fatto per un bene più grande. Ricorda, cara sorella, che Dio non permette sofferenze se non per un bene più grande. Mi vengono in mente i martiri che, bruciati vivi dopo essere stati torturati per la loro fede, non ne avevano nessun guadagno carnale, ma in realtà hanno dato più testimonianza loro con la loro fede, creando nuovi credenti, che tanti cristiani sulle panche di oggi. Dio non avrebbe permesso la straziante morte in croce di Gesù se non per un bene più grande, la salvezza dell'umanità e come culmine la resurrezione, la vittoria. Era volontà di Dio? Certo, perché un bene più grande ci sarebbe stato. È il compito del diavolo attaccarci, farci soffrire, farci dubitare e mormorare fino a peccare contro Dio. È il suo obiettivo, è l'obiettivo del diavolo. Non diamogli questa soddisfazione, per l'amor di Dio. Sempre avanti con Gesù. Dio ti benedica, carissima sorella, ti voglio tanto bene. Un forte abbraccio in Cristo Gesù per tutti. Gloria a Dio, gloria all'Eterno Redentore, ora e per sempre. Amen, alleluia. Tutti lodino l'Eterno. Amen, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie,
questa
grazie.
Questa è Elisabetta di 16 anni.
16 anni, ragazzi, che profetessa.
Sì, super. E posso testimoniare che ultimamente sta attraversando lei tanti dolori in famiglia, sta soffrendo tanto. È veramente una piccola stella che brilla l'amore di Gesù nella sua famiglia.
Sta venendo purgata,
sì,
purificata, sì, pulita.
Sì.
Ad ogni battaglia deve andare da Gesù.
Sì.
Ogni preghiera, ogni disperazione, ogni Getsemani. Veniamo purificati. Altrimenti se le battaglie che il diavolo ci manda, le sofferenze che lui ci manda, se non servissero a nulla, allora Dio ha fallito, e invece no. Guarda, basta guardare Gesù, lui ha sofferto. Ebrei 5,8 cosa dice? Nonostante fosse figlio, ha imparato l'ubbidienza attraverso le cose che ha sofferto.
Sì, sì.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Beh, allora è il mio turno.
È il tuo turno.
C'è un altro fratello che scrive qua, che parla.
Il fratello Giuseppe.
Sono io. Vabbè,
sì.
Cioè anche se avessimo lasciato così, già io ero contento, sai.
Mm-hmm.
Però io ho preparato degli appunti qua, della scrittura ho preparato, te l'ho date, ce l'hai, Angela?
Sì, adesso le trovo, sì, sono qua.
Ecco,
trovato.
Però ho detto prima, ascoltiamo i fratelli perché magari sono belli, belli, belli che i fratelli scrivono, guarda, io non smetto di, tu lo sai benissimo, Angela, non smetto di lodare Dio,
yes,
questi fratelli pastori, questi fratelli che crescono,
sì,
non
sì,
smetto di lodare Dio, vedere, non c'è niente di più bello di vedere i bambini che crescono, sai, io ho 6 figli e la gioia più grande è vederli diventare meglio di me, va bene, che gioia vedere i bambini, e ho figli che sono più alti di me, sono giganti e io sono contento, va bene. Adesso prego per giganti spirituali tra i bambini spirituali della nostra chiesa.
Sai, una cosa che Elisabetta ha detto che non ci ho pensato mai è che i martiri che hanno sofferto tanto e sono morti probabilmente in dolori e sofferenze hanno dato più testimonianza di tutti i credenti durante i secoli che stanno bene, che non hanno sofferto niente, che come lei dice, che sono seduti sulle panche di oggi e stanno bene. Ma qual è la testimonianza? Niente. Quindi a volte si impara di più dalle sofferenze di qualcuno, dalle battaglie che uno vive, che dalle vittorie. Ho notato anche qui in radio, noi spesso condividiamo testimonianze, ma quando condividiamo le nostre battaglie e anche i nostri dolori, spesso le pecorelle imparano di più dalle battaglie che dalle vittorie.
Certo, 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 impari di più non tanto dai miracoli di Gesù, ma dalle sofferenze, da Getsemani, dalle sue lacrime. Cioè sapere che il nostro Dio non è un Allah perfetto in cielo, suppostamente in cielo, ma è un Dio che si è fatto carne, un Dio che si è fatto uomo, un Dio che è venuto a piangere, un Dio che è venuto a inginocchiarsi, a lavare i piedi.
Amen.
A dire: sono venuto per darvi un esempio affinché facciate così anche voi. Cioè, non è sufficiente lodare un Dio perfettissimo, altissimo, grandissimo, religioso. Ehi, abbiamo bisogno di un Dio che si veste da peccatore come noi, che viene a parlare la lingua disgraziata dei disgraziati. Abbiamo bisogno di un Dio, avevamo bisogno e lo abbiamo avuto, di un Dio che si è calato nella fossa.
Sì.
Va bene, non solo a fare 4 prediche dal cielo, il grande Dio del cielo, ma si è sceso qui a soffrire, a morire, esattamente, esattamente come noi. E questo ha vinto Satana.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Bene, senti, se mi dai permesso io
sì,
vado.
Sì, vai, vai, tranquillo.
Signore, Signore. Alleluia. E ho messo anche un piccolo montaggio, una foto sulla radio, c'è, no?
Sì. Intitolato Alla fine di te stesso, qualcuno ti è vicino.
Alleluia. Ci sono due ragazze e un uomo che disperati. Non ci vediamo noi in queste.
Sì.
C'è una donna che grida a Dio sotto la pioggia. Hai visto?
Sì.
Grazie Signore, quante volte siamo passati per queste sofferenze. Quindi rispondo a questa cara Elisabetta. Elisabetta la prima, quella che ha scritto.
Ha messo la domanda. Sì,
ha messo la domanda. E questo, se mi dai permesso Elisabetta, vorrei dare questo messaggio, che è il messaggio principale di oggi. Prestate attenzione, e carta e penna, ci sono delle scritture che potresti trovare importanti. Vorrei chiederti se posso rispondere a tutti, non solo a te. Vorrei cominciare con dire che in questa vita le prove non sono senza senso. Le prove hanno un senso, hanno uno scopo. Ed è di insegnarci a come vincerle. Giacomo 1, Salmi 34. Giacomo 1, 2, Salmo 34, 19.
Giacomo 1, 2. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi. Salmo 34,
19.
Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte.
Alleluia, alleluia. Quindi è nel contratto. Prove, battaglie, afflizioni, diciamo, è nel preventivo. Il fatto è che Satana ha ingannato molti angeli in cielo, ora demoni. E Dio cosa vuole adesso? Dio vuole insegnare a noi, la sua creazione, la sua più grande creazione, noi, a non fare la stessa fine di Satana, dei suoi demoni. Qui adesso le cose cambiano. Dio entra, quindi in cielo la salvezza e la vita eterna era condizionale, cioè fin quando obbedivi a Dio. Ecco, arriva Cristo, invece la sua salvezza è garantita da Lui. Quindi Dio non vuole che quando siamo tentati cadiamo, come per esempio avvenne tanti nella Bibbia, che furono tentati e caddero nel fango. Re Saul, Giuda, Anania, Safira, Diotrefe, vediamo il secondo epistola di Giovanni, Diotrefe, un pastore caduto nel fango, un pastore cristiano. La verità e il fatto è che Dio è più che pronto, è prontissimo a darci la forza necessaria per vincere il diavolo. Quindi non disperarsi, dov'è Dio? E Dio è nel tuo cuore. E perché non lo sento? E perché non ti metti in ginocchio? Messo in ginocchio non l'ho sentito, e vai avanti, non ti fermare, fino alla morte, non puoi sbagliare, va bene? Cioè, io ho cominciato a lottare personalmente io contro il diavolo, lottare nel nome di Gesù Cristo, ho cominciato 46 anni fa. E se oggi sono ancora qui, va bene, con la bandiera che sventola ancora in alto sul campo di battaglia, se ancora riesco a fare questo, nonostante ho avuto ferite nella carne, ferite nello spirito, posso raccontare di tutti i colori quello che mi è successo a persone intorno a me. Sbagliato loro, sbagliato io, non sto qui a giudicare. Insomma, ferite di ogni tipo, va bene? Però la spada della prova di Gesù riesco ancora ad alzarla. La spada ce l'ho ancora nella mano della sua parola. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che posso testimoniare che Gesù, non importanza che difficoltà ha attraversato, e ne ho attraversate, va bene? Testimonio che Gesù mi ha sempre dato la forza di vincere, altrimenti non potrei essere qui a lodare Dio. Va bene? E questa è la stessa forza che Gesù ha messo a disposizione anche di te, amata sorella, dolce Elisabetta.
Sì.
La forza che Dio ha dato a me è a disposizione anche tua, però dipende da dove guardi. Se tu vai in autostrada e guidi la macchina e guardi sempre a destra, prima presto uscirai dalla carreggiata, ti vai a ammazzare. Perché? Perché andremo dove guardiamo. Dove guardi vai. Non puoi andare dove non guardi. Satana una volta che camminava per strada è andato a sbattere contro uno. Cioè lui era girato da una parte e quell'altro ha pensato che stava andando di là e invece andava diritto guardando di fianco e sono sbattuti. Allora quello che guardava di fianco gli fa: guarda dove vai. E quello gli ha risposto: vai dove guardi. Capito? Attenzione se guardiamo a Gesù o al mondo, mm-hmm. a Gesù o allo specchio narcisistico. Mm-hmm. Va bene. Le prove di Dio, quando si fanno troppo dure, Elisabetta, come per esempio nell'esempio dei martiri, le prove sono diventate così dure che mm-hmm. il martire è stato bruciato, è stato lapidato, è stato decapitato, eccetera.
Sì.
Quando le prove diventano troppo dure, cosa succede quando è troppo dura? Dio si prende cura di te, Dio interviene, però ci sarà dolore, ci sarà tortura, ci sarà quello che ci sarà. E io non pure tortura, ma guarda, c'è gente all'ospedale senza Gesù, che non gli frega di Gesù, non gli interessa della Bibbia, mm-hmm. gente che è atea e che è orgogliosa di esserlo e viene tormentata per anni da malattie, eccetera, non per Gesù, solo per la carne, tanto vale farlo per Gesù, sì. Dico io, no?
È vero, sì.
Allora, quando le prove sono troppo dure, guarda l'esempio dei martiri, non so, bruciati e torturati, eccetera. Allora la morte diventa la via di uscita, d'accordo? Va bene? La via di uscita di Dio. E questa non è una cosa che noi possiamo decidere. Decide Dio quando si muore. Ma quando è troppo dura, c'è la via di uscita, si chiama la morte. Dice, fratello Giuseppe, che razza di messaggio incoraggiante è questo? Questo è il messaggio giusto. Va bene? E non sono qua a promettervi stupidaggini come il Vangelo prosperità, paga che sei benedetto, vita felice garantita, un fico secco. C'è il diavolo che ti aspetta fuori all'angolo. 1 Corinzi 10:13, Apocalisse 14:13, due scritture, ce le hai?
1 Corinzi 10:13.
Per cortesia.
Che tra l'altro, guarda, questa scrittura l'ha inviata Angelo 5 minuti fa come risposta. Angelo, il fratello dottore. Il dermatologo.
Ah sì, quello che mi ha diagnosticato il cancro alla gamba.
Sì.
Gli ho mandato una foto della mia gamba con una cosa che avevo da 4 anni. Ho detto: Angelo, mi dici se sta cosa devo andare all'ospedale oppure se guarisci da solo. Mi ha detto: guarda, questo qui è cancro 100%. Vado all'ospedale e fa: è maligno. Mm. Caspita, quindi mi tagliano la gamba.
No.
E sono andato all'ospedale e c'è stata una dottoressa qui, dolce sudamericana, mi dice, il cancro si è sparso, mi ha detto, sì, è maligno. Dice, si è sparso nella gamba, però dice, c'è una cosa però, non ha toccato l'osso, si è sparso orizzontale e non in profondità, mm-hmm. in larghezza. Mi ha detto, è buono, no? Mi fa buonissimo, e se arrivava l'osso era via. Allora mi ha operato, e lei preoccupatissima, torna a farti controllare che è maligno questo qui. Sono tornato e fa tutto a posto, dopo 6 mesi, tutto a posto.
Sì, sì.
E di questo voglio ringraziare il fratello che me l'ha diagnosticato,
sì.
E i fratelli che hanno pregato, grazie.
Grazie,
e come vedete noi vediamo tante guarigioni, tanti miracoli, però non abbiamo la bacchetta magica.
Mm.
Angela.
Quindi anche Angelo ha inviato la stessa scrittura come risposta per
Elisabetta.
Grazie
Angelo, approfitto per benedirti.
1 Corinzi 10:13.
In questa risposta Elisabetta che dice perché tante cose vanno storto, 1 Corinzi 10:13.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, onde la possiate sopportare.
Quindi se ti stanno torturando, se ti stanno perseguitando, se ti stanno lapidando, se stai morendo e se anche muori, non sarà mai troppo dura. Uno che annega nell'acqua, vabbè, insomma, beve l'acqua, e cosa succede? Gli gira la testa, sviene, è finito, tutto finito, ciao.
Mm-hmm.
Morta annegata. Non è troppo dura arrivare in cielo.
No.
Dice fratello Giuseppe, ma oggi vi parlo anche della morte. Va bene, sto cercando di esorcizzare il diavolo della paura.
Mm-hmm.
È l'unica cosa di fronteggiare un tempo, sei nell'oceano, in mare, in tempesta, arrivano, vedi che c'è un'onda enorme, ti devi girare la nave in direzione dell'onda, devi fronteggiare il male, il peccato, la battaglia, mm-hmm. il diavolo, l'onda, devi fronteggiare, se no l'onda ti spazza via.
Sì.
Apocalisse 14, 13.
Apocalisse 14, 13. E udì una voce dal cielo che diceva:
scrivi!
Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono.
Adesso Elisabetta dice: ma frate Giuseppe, stai dicendo che devo morire? Cos'è che mi stai dicendo? Non ti sto dicendo questo. Sto semplicemente esorcizzando la paura della morte, la paura della malattia, la paura delle disgrazie, la paura del diavolo. Sto esorcizzando le paure. E se te mi ascolti con il cuore aperto, non avrai più paura, perché la morte non ti farà più paura, perché Gesù in croce non aveva paura, perché i martiri non avevano paura, perché noi non dobbiamo avere paura, perché tu non devi avere paura.
Amen, perché la morte non è una cosa brutta, è come passare da una stanza in altra, attraversare una porta e entriamo in una vita più bella, più meravigliosa. Quindi non è una cosa brutta, anzi, cominciamo la vera vita.
Amen. Paolo non è paura della morte. Filippesi capitolo 2 al 17 ha detto: anche se io devo essere offerto a mo' di libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, io ne gioisco, me ne rallegro con tutti voi. Nello stesso modo gioitene anche voi. Amen. Rallegratevi con me. Va bene.
Questo quindi, era dove? In
Filippesi 2 16 al 18.
Ok.
Allora, fratellini, sorelline, amate da Gesù, siamo destinati da Dio a diventare cosa, Angela? Soldati duri, duri con il diavolo, duri contro le sofferenze e a tenere duro mentre portiamo sulle spalle lo zaino e le armi e le munizioni, parlando nello spirito ovviamente.
Amen.
Io militare, mi ricordo le armi, solamente il mitragliatore che si chiamava MG, un mitragliatore tedesco, solamente il mitragliatore pesava una dozzina di chili, va bene, e poi tutto il resto, va bene, munizioni, eccetera, eccetera, va bene, se lo facevamo per il mondo, quanto più per Gesù. E allora dobbiamo essere duri, combattere, scalare, scalavamo montagne con le armi in spalla e... Niente, è il tuo lavoro, va bene? E preparati, dolce Elisabetta, preparatevi, amati fratelli, tutti quanti. Nel nostro tipo, abbiamo un tipo di guerra davanti, va bene? Che praticamente non esistono i civili, i cristiani civili che loro non fanno niente, ma i civili sono stati più civili morti nelle guerre che militari. Quindi il militare vede il nemico, si nasconde, il civile è seduto come un anatroccolo a aspettare che cascano le bombe dal cielo.
Mm-hmm, vero, sì.
Va bene. Quindi preparati, Elisabetta, e tutti i fratelli, preparatevi, va bene. Il nostro nemico, il diavolo, non risparmia a nessuno. I suoi prigionieri li destina alla morte, e compresi i civili. Non ci sono civili nella lotta tra Dio e il diavolo, il bene e il male, l'inferno e il regno dei cieli, va bene?
Amen.
Non ci sono civili, quindi civili, dimenticatevi la civiltà e arruolatevi tra i guerriglieri, oggi, subito, di corsa, non aspettate che il diavolo arrivi con un cancro, un divorzio, un problema, andare subito a arruolarsi così che imparate a fare la box, imparate a riempire il diavolo di pugni con le scritture.
Amen, grazie Gesù.
Amen. Ebrei 13,5, cosa dice il Signore? Io non ti lascerò?
Io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Amen. Il Signore non ci lascia, non ti lascia, Elisabetta. Apocalisse 2,10.
Apocalisse 2,10.
Non temere
quel che avrai da soffrire.
Avrete una tribolazione, sii fedele.
Sii fedele fino alla morte.
Fino alla morte.
E io ti darò la corona della vita.
Va bene, Gesù dice, non dice... Io ti eviterò la tribolazione, manderò un rapimento. No, non dice di questo da nessuna parte. Dice non temere quello che devi soffrire. Non dice non soffrirai perché io ti amo. No, perché ti amo, ti insegnerò non a scappare davanti al diavolo, colui che ti ride dietro. Ah, quel popolo di Dio, guarda la tremarella. No, no, Il Signore si vergogna dei suoi cristiani che scappano. Il Signore vuole cristiani che fronteggiano la musica, affrontano la tempesta. Va bene, non importa se le ginocchia ti tremano, forte quella spada nella mano, preparati a pestargliela in testa al diavolo, la parola, le scritture, senza tremare, senza esitare. Apocalisse 2:13.
Io conosco dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana, eppur tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede, neppur nei giorni in cui Antipa, il mio fedel testimone, fu ucciso fra voi, dove abita Satana.
Messaggio alla chiesa di Pergamo questo, Apocalisse 2. Pergamo abitava Satana, perché c'era il tempio dedicato all'imperatore romano che lì facevano le loro adorazioni. Infatti Pergamo è una città che Roma era esenta alle tasse, non prendeva le tasse da Pergamo a Roma perché adoravano l'imperatore, si erano ruffianati e leccavano i suoi piedi tutti i giorni. E lì però chi c'era dentro la statua dell'imperatore? Satana. Chi era lì a raccogliere le lodi dell'imperatore? Satana. Lì dove abiti, Satana. Io so dove abiti, va bene, e tu però abiti, lì c'è il trono di Satana, però tu ritieni fermamente il mio nome. Non hai rinnegato la mia fede. Neppure quando Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso. Famoso il martirio di Antipa.
Sai, alleluia. Una cosa che Elisabetta ha menzionato nelle sue domande è che a volte preghiamo e abbiamo la conferma che una cosa viene da Dio, è volontà di Dio, eppure finisce in dolore, sconfitte, lacrime. E perché? Visto che abbiamo pregato.
Beh, sì, è vero. Certo hai pregato, sorellina, ma... Però, guarda, io penso che potresti anche essere nel centro della volontà di Dio. Però non credo che Dio ti abbia mai detto che non avresti avuto battaglie, che il nemico non ti avrebbe attaccato, che non avresti mai sofferto. Non credo che ti abbia detto questo. Mm-hmm. Guarda, basta che guardi a Gesù, Elisabetta. Guarda la prima chiesa e le loro sofferenze. Guarda come loro hanno accettato le afflizioni. Che esempio per noi quando... giunge il momento, e giunge sempre, di raccogliere la nostra croce. E di croci ce n'è una per te, una per me, una per tutti. E quindi separiamoci allora dalla chiesa Lazzarona che non vuole ubbidire, sì. Perché c'è una croce per tutti. Amen. La chiesa che dice no, Dio non vuole che portiamo croci, vuole che facciamo soldi, prosperità, comodità, Coca-Cola, sedersi in panca, e ascoltare lo spettacolo in chiesa, perché già le chiese, specialmente le chiese evangeliche, sono diventate uno spettacolo. Mm-hmm. Stavo vedendo, ho dato un'occhiata a un video americano lì, c'era David Wilkerson che stava bombardando le chiese dell'Odicea, che sono diventate uno, c'era una chiesa che ha portato l'elefante dentro la chiesa, un'altra chiesa aveva dei leoni, oh. Un'altra chiesa aveva dei serpenti, cioè vogliono fare uno spettacolo. Tu vai sui giornali americani e fanno competizione a chi riempie la sala, che lì si paga un sacco di soldi, 10-20 mila persone, un sacco di soldi lì, c'è da arricchire. E quindi i mercenari hanno gioco facile. Oggi non so come sono conciate le chiese italiane evangeliche, sappiamo che quella cattolica è morta più del 90%. E chiese evangeliche non so se se la passano meglio, è molto tempo che non sono in Italia, però spero che non sono conciate male come quelle americane, ragazzi, che sono diventate lo straccio del cristianesimo mondiale nella stragrande maggioranza dei casi. Grazie a Dio qualche chiesa degna di questo nome. Insomma, andiamo a Genesi 3, guarda, è verso 15, perché lì parla della guerra nello spirito. È una guerra che è iniziata subito, non appena, quando il serpente ha sedotto Eva, ha dichiarato guerra a Dio. Vi ha detto Dio così, ma no, non credete a Dio, credete a me, guerra. Guerra. E Dio era lì che guardava, mica Dio era in vacanze. Però l'ha lasciato fare perché anche Eva e Adamo dovevano essere provati. Quindi il diavolo ha ingannato Eva e Eva ha ingannato Adamo. nell'ordine.
Genesi 3:15. E io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Quindi che la donna naturalmente era Eva, però è anche la Chiesa, è anche Israele, della cui discendenza sarebbe nato Cristo, e anche la Chiesa al tempo della fine, e la stessa donna che vediamo in Apocalisse 12:6-14. La donna fugge nel deserto, questa donna c'è un sacco di rappresentanze nella Bibbia. E la sua progenie ti schiaccerà il capo. Chi è la progenie?
Gesù.
Cristo. Va bene, la progenie della donna è Gesù. Va bene, la Chiesa invece è la progenie di Gesù, la Chiesa. Ma la progenie della donna è Gesù. Ci siamo?
Sì, sì.
Attenzione
sì.
A non sbagliare. Quindi, come si fa a combattere se non ci alleniamo ad essere soldati di Cristo? Cioè, se uno vuole essere soldato, come fa a combattere? Non può, i civili andare a combattere non possono, perché i soldati sono piazzati, mitragliatori, armati, li uccidono tutti. Il civile deve addestrarsi, quindi non cerchiamo di questa stupidaggine che siamo civili. No, no, o siamo soldati di Gesù o siamo disertori di Gesù. Non esistono altri, uno o l'altro. Se non ci esercitiamo a pregare sulle nostre ginocchia, non possiamo vincere, non otterremo risposte da Dio. Se non imponiamo le mani ai malati fino a che non vediamo che qualcuno viene miracolosamente guarito nel nome di Gesù, allora non ci stiamo allenando, non ci stiamo addestrando. Se non pratichiamo l'amore, per esempio, a chi ci è vicino, se non amiamo con la verità del Vangelo a chi ci è vicino, se non diamo la salvezza di Cristo a chi ci è vicino, che se, nel caso ne ha bisogno, nel caso non è credente o se è un finto credente, e allora come facciamo a essere soldati di Gesù? Se non, come facciamo a allenarci? Che addestramento è se non ci esercitiamo in queste cose? Perché è così che si diventa soldati di Gesù. Secondo Timoteo 2:3.
Amen. Secondo Timoteo 2:3. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù.
Va bene? Quindi la Bibbia ci chiama ad essere soldati. Non dice... devi diventare un buon civile, uno che sa grattarsi la pancia per Gesù. No, un soldato di Cristo Gesù. Il soldato va alla guerra ed è pronto a morire. Deve entrarci nella zucca. Va bene? Secondo Timoteo 2:10.
Perciò io sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna.
Va bene, prepariamoci a sopportare ogni cosa. Perché? Per amore dei fratelli, per amore della Chiesa, la comunità, la missione, le pecorelle. Non abbiamo un'altra scusa per essere vivi, per essere in vita. Amen. Qual è la nostra scusa per essere in vita? Perché adesso... perché allora Dio non ci porta in cielo subito appena ci salviamo? Cosa se stai seduto in chiesa ad Vangelo Prosperità per arricchire? Cosa gli interessa a Dio che arricchiamo in un mondo del diavolo? Io dico come il diavolo si è ingannato le chiese.
Sì.
La nostra scusa per essere in vita è di essere soldati di Gesù, lottare per Lui, combattere, portare frutti che sono anime, salvate, e questo sia tramite l'evangelizzazione. Non li salvi tu, però tu devi testimoniare. Secondo Timoteo 1:8.
Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui,
ma
soffri
anche
tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio.
Alleluia. Quindi cosa sta dicendo qua Paolo? Cioè, non ti vergognare di testimoniare. Perché dice non ti vergognare? Perché i cristiani si vergognano. E chi li rende vergognosi? Il diavolo. Non è politicamente corretto. Non è diabolicamente corretto andare a evangelizzare, è contro quello che dicono gli atei, è contro quello che dicono le altre religioni, si offendono se tu non adori Buddha, ma Confucio, Allah, eccetera. Sono affari loro, scusa. Vi permettiamo noi a voi di adorare il vostro Dio, e permettete che noi adoriamo il nostro, va bene? Quindi Paolo deve sottolineare, non avete vergogna, non ti vergognare. Perché? Perché dice, perché i cristiani si vergognano, sono una religione di vergognosi nella stragrande maggioranza. L'islamico non si vergogna di ginocchiarsi davanti al Duomo di Milano? Oh, immagini i cristiani. Oh, cristiani. Cioè, questi islamici in Europa prendono a pesci in faccia ai cristiani. Infatti adesso ci sono dei preti mercenari che aprono le chiese e li stanno facendo entrare gli islamici. Cioè, praticamente li hanno conquistati. Ma poche parole. Quello che non hanno potuto fare con la spada lo hanno fatto con il tradimento della chiesa cristiana, con i 30 denari d'argento che la chiesa cristiana riceve dallo Stato. Quindi loro non hanno conquistato l'Europa, sono entrati, hanno spinto una porta aperta. Cioè io credo che gli islamici devono morire dalle risate dell'imbecillità del cristianesimo in Europa. Dove vedi una moschea islamica che fanno entrare i cristiani? Ma figurate, li fanno entrare con le teste tagliate, casomai. Allora, 1 Corinzi 13, 4 a 7. L'amore.
1 Corinzi 13, 4 a 7. L'amore è paziente, è benigno.
7.
Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
Va bene. Bello. Va bene, questa, guarda, puoi mettere la fede, puoi mettere lo sguardo su Gesù. Va bene. La fede è paziente, benigna, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La fede, l'amore, la fede è più o meno lo stesso. Perché dall'amore viene la fede. La fede proviene dall'amore. Ami Dio, hai fede. Ami Dio con mezzo cuore, la fede non c'è.
Sì.
Alleluia, gloria al Signore. Alleluia.
Amen. Giuseppe, il Signore ti ha dato un messaggio di incoraggiamento per quelli che soffrono, ma questo l'ha ricevuto ancora prima di ricevere la domanda di Elisabetta.
Sì.
Elisabetta ci ha scritto dopo sulla domanda perché le sofferenze, e tu già avevi pronta questa profezia, il Signore te l'ha dato in advance?
All'inizio, in anticipo, all'inizio della settimana me l'ha dato.
E adesso le mettiamo insieme perché è proprio una risposta da parte di Gesù personalmente, perché le sofferenze e cosa fare.
Infatti prima ho ricevuto la profezia e dopo ho preso questi appunti che appunto la scrittura, sì, gli appunti sì, che sì. Vi ho dato.
Quindi se possiamo leggere questa profezia,
sì,
è bellissima.
E poi arrivata Elisabetta, la dolce Elisabetta.
Sì.
Cioè, cosa fa la chiocciola, la mamma? Prima prepara il cibo e poi arrivano i bambini, arrivano i pulcini, arrivano i bambini affamati. E mia moglie cosa fa? Prepara il cibo, va a fare la spesa, vende la macchina, fa la spesa, viene a casa, eccetera, e prepara tutto. E poi arrivano i bambini la mattina, fame, fame.
Sì.
E dice, seduti e pregate, che arriva. E loro si siedono, discoli. Ma mamma si gira, John il dito subito nel miele.
In the peanut butter.
Oh, pardon, sì.
Peanut butter.
Quello che c'è, nocciole, marmellata, quello che c'è, Monelli.
Oh, yeah.
Io lo so perché ero anch'io così, quindi. Andiamo avanti col messaggio.
Sì, il messaggio di incoraggiamento alla Chiesa fedele che soffre.
Grazie, Signore.
Credo sarà una risposta per Elisabetta.
Comincia con una scrittura, infatti un passaggio. Me lo leggi tu?
Sì.
Salmo 42.
Salmo 42.
Sì.
Come la cerva agogna i rivi dell'acque, così l'anima mia agogna te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, da che mi van dicendo del continuo, dove è il tuo Dio? Non posso non ricordare con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio, tra i canti di giubilo e di lode d'una moltitudine in festa. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. L'anima mia è abbattuta in me. Perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama un altro abisso al rumore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti mi sono passati addosso. L'Eterno di giorno mandava la sua benignità, e la notte erano meco i suoi cantici, la preghiera al Dio della mia vita. io dirò a Dio che è la mia rocca, perché mi hai dimenticato? Perché voi io vestito a bruno per l'oppressione del nemico? Trafiggendomi le ossa, i miei nemici mi fanno onta, dicendomi continuamente: dove è il tuo Dio? Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio.
Amen. Gesù dice: o mia chiesa fedele, brilla, brilla della mia luce. Lascia le tue lacrime e gioisci, perché io il Signore sono teco. Mostra alle nazioni che camminano nella valle della morte che io il Signore ti ho posta come mia luce nella valle delle loro tenebre e che la loro gloria e della mia verità e salvezza sono sopra di te.
Canto dei Cantici 2, 2 a 4. Quale un giglio tra le spine, tale è l'amica mia tra le fanciulle. Qual è un melo fra gli alberi del bosco, tal è l'amico mio fra i giovani. Io desidero sedermi alla sua ombra, e il suo frutto è dolce al mio palato. Mi ha condotto nella casa del banchetto, e il suo vessillo su di me è amore.
È amore. Dice Gesù: la mia bandiera su di te è amore. E il mio amore è dire salvezza per il mondo perduto, guarigione per l'ammalato, liberazione per quelli legati con le malie e gli incantesimi del mago malvagio. Ma io ti eleverò, o mia sposa, perché mi attendi, mi vuoi servire in ogni mio piccolo desiderio. Per questo tutte le nazioni ti chiameranno beata, prescelta tra le donne, la sposa di Cristo. Tenebre avvolgono i popoli che non mi cercano, e la mia verità è salvezza. Ma su di te brilla il mio manto splendente che acceca le nazioni che camminano nell'oscurità della carne e non dello spirito. Il loro cuore indurito benda i loro occhi. Ma ecco, vengono i miei 1000 anni di pace, 1000 anni di verità, e le nazioni cammineranno alla mia luce e seguiranno la mia luce in te, e tu sarai il mio vero sale del mondo. Apri gli occhi, o amata, e vedi quello che viene, come le nazioni si adunano attorno a te e ti innalzano, sapendo che io ti ho posta a sedere sul mio trono. Non lo vedi ora, e non sarà subito, ma lo vedrai, perché io già l'ho determinato ed avverrà, come è scritto.
Isaia 49, 18. Volgi lo sguardo all'intorno e mira. Essi tutti si radunano e vengono a te. Come è vero che io vivo, dice l'Eterno, tu ti rivestirai d'essi come d'un ornamento, te ne cingerai come una sposa.
Allora il tuo cuore si rallegrerà in estasi quando vedrai che io l'Eterno ti avrò rivestita, non con la moda del mondo che appassisce e passa, ma a volte del mio abito nuziale, di lino fine e celestiale, che mai passa, mai appassisce. E la gloria dell'Eterno ti avvilupperà e ti circonderà. E questa sarà la mia gloria su di te, o chiesa e sposa fedele. Solo credi alla mia parola. Allora io farò sì che il mondo che mi respinge e che ha scelto il marchio del materialismo di Baal dovrà venire a prostrarsi ai tuoi piedi e riconoscere che io ti ho amata.
Apocalisse 3:9. Ecco, io ti do quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono d'essere giudei e non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato.
Allora io causerò che tutte le ricchezze per le quali il mondo che mi respinge, anela, lotta, uccide, guerreggia, siano deposte ai tuoi piedi, insieme a loro stessi.
Salmo 110, 1. L'Eterno ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi.
E io sarò glorificato anche attraverso di te, perché tu sei la mia prescelta sposa. E tu che ora sei disprezzata, scartata, come inutile dal serpente, il falso Dio e usurpatore di questo mondo e dalla sua zizzania che lo segue. Tu, o amata, sarai seduta al mio fianco per reggere le nazioni per tutte l'eternità e sarai parte della mia gloria per tutte l'eternità, come è scritto.
Apocalisse 3, 21 e 22. A chi vince, io darò di seder meco sul mio trono, come anche io ho vinto e mi son posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Allora non dovrei più temere le intemperie, gli uragani, il gelo, l'arsura. Non dovrei più aspettare la luna per rischiarare le tue notti, né il mattino perché sorga il sole per riscaldarti, perché io, il Signore, ti trarrò fuori da tutte le maledizioni riversate nella mia ira per il peccato e la ribellione su questo mondo che passa. Perché io, il Signore, sarò la tua luce perpetua e i giorni dei tuoi pianti, i giorni dei tuoi Getsemani e tutte le tue sofferenze non saranno più e la luce sarà perpetua, perché io, il Signore, e tuo sposo, o chiesa fedele, sarò la tua luce, come è scritto.
Apocalisse 21, 2 a 27. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio ogni cosa nuova. E aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. E venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe e parlò con me dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su di una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa d'una pietra di diaspro cristallino. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. E niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Amen.